Oggi è festa grande nel santuario perché ricordiamo il giorno della sua dedicazione, il giorno in cui, cioè, questo edificio fatto di mattoni è stato ufficialmente designato, come ci dicono le letture, come luogo di preghiera. Abbiamo sentito la prima lettura, la mia casa sarà casa di preghiera. All'opposto abbiamo sentito Gesù protestare con coloro che avevano trasformato la casa del Signore in un mercato. Che una certa età forse ricorda la vecchia traduzione, ci avete fatto della mia casa una spelonca di ladri, vi ricordate questa frase? Ed è molto bello che questa casa di preghiera sia dedicata alla Vergine Maria, che oggi ci aiuta a comprendere come vivere la preghiera in questa casa. E allora voglio collegarmi a due parole che Maria dice e ci possono guidare in questo cammino. Abbiamo sentito uno dei primi giorni nel Magnificat, Maria dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. Nella casa del Signore veniamo anzitutto perché Lui ci guardi. La preghiera è anzitutto farsi guardare dal Signore. E il Signore in Maria è stato attratto dalla sua umiltà, dalla sua piccolezza. E noi veniamo a pregare in umiltà e in piccolezza perché gli occhi di Dio possano stare su di noi. D'altronde, se venissimo qui rivendicando che sappiamo già tutto e possiamo tutto, Dio forse ci direbbe: beh, allora io che cosa ci sto a fare? Ecco, come Maria riconosciamo di essere umili e il Signore ci guarda. E questo sguardo di Dio che cosa ci dice? Se guardiamo alla scrittura, se sfogliamo rapidamente la scrittura, vediamo che questo sguardo di Dio è all'opera fin dalla creazione del mondo. Ricordate il racconto della creazione, no? Alla fine di ogni giorno Dio guardò quello che aveva visto e vide che era cosa buona. Al sesto giorno creò l'uomo e la donna a sua immagine, maschio e femmina gli creò, e Dio vide che era cosa molto buona. Allora noi veniamo in questa chiesa, in ogni chiesa, per metterci sotto lo sguardo di Dio, uno sguardo che è uno sguardo positivo, che guarda a noi e ci dice: tu sei molto buono, molto bello ai miei occhi. C'è anche un salmo che parla dello sguardo di Dio, il Salmo 139, dove dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Fa perfino un po' paura questa parola, tu mi scruti, sembra uno che col dito guarda, no? Come quando eravamo a scuola, l'insegnante scorreva il dito sul registro per interrogare, girava e diceva: speriamo non tocchi a me questa volta. Ecco, ma nel Salmo poi vediamo che questo sguardo che scruta, cioè che conosce tutto di noi, alla fine il salmista loda il Signore, dice: Signore, tu conosci tutto di me e continui a dirmi: tu sei cosa molto buona. Allora questo sguardo sotto cui ci mettiamo venendo a pregare in ogni tempo, anzi in ogni tempio, in questo tempio dedicato alla Vergine Maria, come Maria ci facciamo guardare dal Signore per sentire degli occhi che ci guardano con amore e con fiducia. Tu sei prezioso ai miei occhi, ci dice il Signore. Tu sei cosa molto buona. Io sono contento di te. E quali parole il Signore ci dice nella preghiera? Perché tante volte noi veniamo e iniziamo a parlare noi, ma in realtà dobbiamo far parlare il Signore nella preghiera, nella casa di preghiera, che è la sua casa, lasciamo parlare Lui. Mi piace pensare questo, che il Signore dice a noi le stesse parole che ha detto a Gesù, all'uomo Gesù. quando nel giorno del battesimo a quell'uomo Gesù, che come tutti noi, come tu ogni essere vivente, probabilmente aveva dei dubbi, si sentiva inadeguato, magari poco amabile, e si sente pronunciare dal cielo quella voce che gli dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. E allora noi veniamo in questo Tempio per essere guardati da Dio, che ci dice: tu sei cosa molto buona, uno sguardo amorevole che conosce tutto di noi, non ci condanna. E a questo sguardo si aggiunge questa parola: tu sei colui che io amo, in te mi compiaccio, sono orgoglioso di te. Chi di voi è genitore forse conosce meglio le parole con cui esprimere l'affetto, l'ammirazione, la gioia verso i propri figli. Ecco, e Dio mi dice queste parole: io sono l'amato, il Signore mi guarda e si compiace di me. E il suo sguardo e la sua parola è stato il primo sguardo e la prima parola che mi hanno guardato, che mi hanno parlato. Prima ancora che ogni altro essere umano mi vedesse e mi parlasse, Dio mi aveva già guardato, aveva già parlato con me. Prima ancora che le mani della mia mamma o della levatrice che mi ha fatto nascere mi toccassero, mi abbracciassero, Dio mi aveva già toccato e abbracciato, e mi aveva guardato con affetto e mi aveva detto: tu sei il mio figlio prediletto. Questa è l'esperienza che noi dobbiamo fare quando veniamo in una chiesa. Certo, veniamo con tutti i dubbi, con tutte le fatiche della nostra vita, le affidiamo qui alla Madonna, alla quale chiediamo delle grazie. Anche nell'implorazione che facciamo, nella prima preghiera c'è proprio un passaggio: tu che in questi giorni in modo particolare dispensi le tue grazie, e ci crediamo in questo. Ma veniamo, il Tempio di Dio è quel Tempio in cui dobbiamo entrare per essere guardati dal Signore con lo sguardo d'amore e per sentire questa parola che ci rigenera: tu sei il figlio mio prediletto, da sempre io ti amo. Vedete, questa notizia così bella però si scontra con il nostro cuore, perché noi in fondo ci siamo messi in testa che l'amore dobbiamo guadagnarcelo, dobbiamo meritarcelo. Ma con Dio non è così. L'amore di Dio è gratuito, non me lo devo meritare, non lo devo guadagnare. Non è promettendogli di fare delle buone azioni o accendendo la candelina, continuate a accenderle le candeline, mi raccomando, che Dio mi ama di più. Dio continua ad amarmi, Dio mi ama a prescindere da tutto questo. Tutto questo magari serve a noi, ma Dio mi ama e mi dice queste parole di amore, mi guarda con questo sguardo perché sono io, così come sono, e mi vuole così e mi ama così. E non devo fare nulla per guadagnarmi questo amore. Non me lo merito, certo che non me lo merito, ma l'amore è dato gratuitamente. E lui me lo dà gratis. E mi dice: io ti amo, ti voglio bene così come sei, e ti guardo, e in te mi compiaccio, sono contento. Poi noi diciamo: certo, potrei essere meglio, ci metto impegno, eccetera, il suo amore ci trasforma. Ma non è un amore che possiamo comprare. E non è neanche un amore che ci possiamo meritare. Addirittura è un amore che rispetta, non addirittura, è un amore che, come ogni amore vero, rispetta la nostra libertà. E quindi è un amore che ci rimane fedele anche noi quando noi non lo vogliamo, quando noi decidiamo di stare lontano da Lui. Forse l'inferno è anche il segno di questo, che Dio rispetta la volontà di chi non vuole stare con Lui, non lo obbliga neanche a stare eternamente con Lui alla fine dei tempi, se questo non lo vogliamo, perché l'amore non può forzare. Quando l'amore forza, si chiama ad esempio femminicidio, avete presente di cosa parliamo? Ecco, Dio ci ama rispettando la nostra libertà e ci lascia liberi e ci continua ad amare anche quando noi non lo vogliamo, anche quando noi ci allontaniamo, anche quando noi gli siamo infedeli e lo rinneghiamo, anche quando lo bestemmiamo. Lui continua ad amarci ostinatamente, perché per noi noi siamo i suoi figli e le sue figlie, per le quali ha dato la cosa più preziosa che era il figlio suo. Lo dice bene Sant'Agostino questo, no? Dice Dio ci ha creato, Dio che ci ha creato e senza di te non ti può salvare senza di te. Ecco, quindi Dio ci crea, ci ama e poi se noi vogliamo corrispondere al suo amore possiamo corrispondere, ma lui continua ad amarci. Noi possiamo entrare in una chiesa e come il pubblicano della parabola, scusate, come il peccatore, no? Il pubblicano stava in fila a dire io sono perfetto, Signore, non ho bisogno di niente, metterci all'ultimo angolo, nell'angolo più oscuro e dire Signore io non valgo niente, io non merito niente, mi faccio perfino ribrezzo, schifo per quello che sono, ma Dio ci continua ad amare e Dio ci guarda e ci dice non importa tutto questo, per me tu sei la creatura più preziosa che ci sia, sei il figlio, la figlia amata nel quale io mi compiaccio. Allora questa sera mentre celebriamo e ricordiamo la dedicazione di questo tempo, che tempio, chiediamo al Signore che qui in questa casa di pietra, in questa casa così bella, voluta nel sogno, anche nel coraggio di Don Orione, ecco, possiamo sempre fare questa esperienza di sentirci guardati nella nostra piccolezza e di sentirci amati nella nostra indegnità. E concludo, c'è un racconto famoso che parla di una chiesetta spersa da qualche parte sulla quale il parroco ha messo un cartello, due cartelli, uno nella porta da fuori e uno nella porta da dentro. Domanda retorica, volete sapere cosa c'è scritto? Sì. Allora, sulla porta di fuori c'è scritto così: in questa chiesa si entra per essere amati. Bellissimo. E noi entriamo in chiesa per fare l'esperienza di essere amati, Dio che ci guarda e Dio che ci dice. Quindi uno entra, fa la sua preghiera, sta con il Signore, riceve i sacramenti, si confessa, riceve l'Eucarestia, prega, viene, apre il suo cuore al Signore, gli manifesta anche tutto il suo disagio, a volte la sua rabbia, perché a volte ci arrabbiamo con il Signore che è un po' testone e non fa come vorremmo noi, ecco. E lui ci ama. E poi questo parroco uscendo ha messo un altro cartello: in questa chiesa si entra per amare, da questa chiesa si esce per amare. Questo tempio sia il tempio in cui noi facciamo l'esperienza dell'amore guidati da Maria, che è stata la prima amata, la prima benedetta, perché possiamo uscire e portare questo amore che dal Signore abbiamo ricevuto ai fratelli, e perché questo amore che qui sperimentiamo diventi azioni concrete di misericordia, di accoglienza, di perdono, di gentilezza, di aiuto, di interessamento, di educazione, di visita, ognuno metta quello che vuole verso i nostri fratelli. Allora in questa casa entriamo per farci amare dal Signore, da questa casa usciamo per amare i fratelli.